Bene, vediamo di concludere questa ricognizione dei vari significati del termine sans-culotte nel lessico della Rivoluzione francese. Ho sottolineato la polisemia del termine che nel lessico della rivoluzione si proietta in ambito sociale, in ambito socio-economico, produttivo, in ambito politico e in ambito psicologico. Ho richiamato anche la datazione, il dibattito sulla datazione riguardo all'entrata nel lessico della rivoluzione di questo termine, e ho ricordato che fino a una decina d'anni fa la data era indicata il 20 giugno 1792. La prova generale di quello che sarà il 10 agosto del 92. E successivamente ho ricordato che gli studi innovativi di Sonnensker hanno cambiato completamente la datazione, con ricognizioni nell'ambito dei salotti del 700 e poi con una ricognizione dei giornali, molto analitica, dei giornali della rivoluzione, e quindi hanno spostato il termine a quo all'inverno del 1791-1792, quindi nel periodo dell'Assemblea Nazionale Costituente. Diciamo, la datazione lessicografica precedente introduceva il termine nella legislativa, perché il 20 giugno 1792 è l'invasione delle Tuileries che avviene durante l'assemblea legislativa. Il lavoro innovativo di Sonnensker mi sposta invece l'entrata del termine nel lessico della rivoluzione nell'ambito del periodo coperto dall'Assemblea Nazionale Costituente nell'inverno 91-92. Bene, ho richiamato il lessico storico, il lessico della storia, con tutti gli ambiti e di significato e i vari referenti a cui il lessico storico si riferisce. Se uno fa una ricerca sulle fonti digitalizzate della Rivoluzione francese, penso in particolare alles archives parlementaires, di cui sono digitalizzati i primi 82 volumi sui 104 usciti, ma adesso stanno digitalizzando anche gli altri, vi manderò il link. E cerca il termine sans-culotte, vedrà che il termine è usato con questi coi vari significati. Per esempio, l'esempio che mi viene in mente è con riferimento al popolo minuto, Marin nel suo giornale L'Ami du Peuple e parla di 100.000 sans-culotte a Parigi. Evidentemente, quando Marat usa questa indicazione numerica, fatta comunque, diciamo, in modo approssimativo, non si riferisce al gruppo ristretto di militanti che frequentano le sezioni e i club, ma usa il termine in senso sociale, in senso socio-economico, come corrispettivo di popolo minuto, menu peuple, piccolo popolo, popolo minuto, gli strati, diciamo, più bassi dei ceti popolari. E quindi, a seconda anche del significato e del referente, cambia la numerosità delle persone coperte da questo significante sans-culotte. Bene. E passando dal lessico della storia al lessico della storiografia, dobbiamo registrare che il lessico storiografico ha recepito a lungo questa polisemia. Cioè, il lessico storiografico ha recepito a lungo la polisemia, che a volte può diventare confusione, che il termine sans-culotte ha nel lessico della rivoluzione. Il lessico storiografico ha recepito a lungo questa polisemia, sovrapponendo e confondendo dimensione sociale, dimensione politica e dimensione psicologica. Quindi, se uno va a vedere, per esempio, il testo fondamentale di studi sulla sans-culotteria, che è I sans-culottes parigini dell'anno secondo di Alberto Boulle, pubblicato nel 1958, i maggiori storici della sans-culotteria negli anni 50 sono Roudet, Cobb e Soboule. Voi trovate i profili di questi storici nel mio file testo e trovate le indicazioni di questi storici nella mia bibliografia sulla sans-culotteria. Poi recentemente studi molto importanti sono questi di Sonnensker e anche questi di Burstyn, si pronuncia Burstyn perché è italiano, che insegna a Torino, L'invenzione del sans-culotte, un testo scritto in francese, e altri testi che ha scritto Burstyn. Questi sono gli studi più recenti e alcuni studi che ho fatto io stesso nell'ambito del lessico della rivoluzione francese. Ma se uno va a vedere proprio il testo di Soboule, che è un classico lavoro di scavo documentario su quello che di documenti si poteva trovare, perché la Comune di Parigi nel 1871 distrugge una parte notevole degli archivi delle sezioni, diciamo, col materiale disponibile, Soboule nel 1958 ha fatto un lavoro di scavo archivistico grandissimo. Cioè, il 1958 è il punto d'arrivo, quella è la sua tesi di dottorato francese, vuol dire, diciamo, 20 anni di lavoro dopo la laurea, 20-30 anni di lavoro dopo la laurea. E il dottorato francese di quella volta. In questo testo noi abbiamo una continua oscillazione del termine sans-culotte da dimensione sociale a dimensione politica, a dimensione psicologica. Cioè, non si riesce a capire bene in Soboule, e questo è specificato nella scheda su Soboule che io vi ho mandato, nei profili storici, non si capisce bene di volta in volta se si riferisca ai militanti che frequentano le sezioni, ai gruppi dirigenti delle sezioni, delle società popolari, delle strutture di sociabilità politica, o se si riferisce invece ai piccoli artigiani del mondo produttivo, ai piccoli artigiani delle shop e della boutique. C'è un continuo scivolamento dalla dimensione politica a dimensione sociale anche nel testo di Soboule del 1958. E quindi diciamo che anche il lessico storiografico ha recepito le confusioni e la polisemia del termine nel suo uso storico, nel lessico della storia, sovrapponendo e confondendo dimensione sociale, dimensione politica e dimensione psicologica. E adesso, secondo uno schema di ragionamento che propongo sempre a lezione, lessico della storia prima, poi lessico della storiografia e poi lo stato attuale dell'arte, a che punto siamo con gli studi su questo. E diciamo che gli esiti recenti della ricerca storiografica indicano nei sans-culottes uno tra i tanti gruppi che si contendono la legittimità politica nella Francia della Rivoluzione. Ecco, cioè, le ricerche storiografiche recenti hanno sfoltito la polisemia del termine sans-culotte, che era presente nel lessico della storia, che era stata recepita dal lessico della storiografia e di cui abbiamo un esempio nel testo di Soboule del 1958 di Alberto Soboule, i sanculotti parigini dell'anno secondo, ed è arrivata alla conclusione documentata che sono i sanculotti, indicano uno dei tanti gruppi che si contendono la legittimità politica nella Francia della Rivoluzione. Sono militanti organizzati e armati, la cui consistenza numerica varia da alcune centinaia nelle grandi città fino ad alcune migliaia a Parigi, 5-6 mila a Parigi. I sanculotti sono i protagonisti decisivi della scena rivoluzionaria dall'estate del 92, sono protagonisti decisivi, non i protagonisti, non sono gli unici, no? Sono protagonisti decisivi della scena rivoluzionaria dall'estate del 92, 20 giugno 92, 10 agosto 92, caduta la monarchia, eccetera, eccetera, all'autunno del 93. Autunno del 93 è una data importante. Perché diciamo solitamente, ma su questo torneremo in modo analitico, si sostiene che il 5 settembre 1793 il terrore è stato messo all'ordine del giorno. È una fake news, è una notizia assolutamente sbagliata, l'abbiamo dimostrato sia io che Jean-Clément Martin che Annie Jourdain. Il terrore non è mai stato messo all'ordine del giorno con una data, ma tradizionalmente la storiografia, ripetendo formule che correvano nel discorso pubblico e poi diciamo ripetendo uno dall'altro diciamo delle copiature a livello storiografico, insomma fissava, e voi trovate tutto nel manuale, che il 5 settembre 1793 il terrore viene messo all'ordine del giorno. Affronteremo questa questione parlando del terrore. Comunque i sanculotti sono i protagonisti decisivi dall'estate del 92 all'autunno del 93. Subiscono una prima battuta d'arresto nella primavera del 94 e saranno definitivamente sconfitti nel maggio del 1795. Questo voi lo trovate ben descritto, Rudet della Bastiglia Termidoro, che descrive anche la repressione di Germinale e Pratile del 1795. Non hanno una leadership strutturata, ma hanno alcune figure di riferimento, tra le quali la più ascoltata è sicuramente quella di Hébert. Hébert, ne abbiamo già parlato, che attraverso Le Père Duchesne, che è un giornale di cui ho già parlato, diffonde le sue parole d'ordine in tutta la Francia. Anche L'Ami du Peuple di Marat è un'importante fonte di ispirazione del movimento sanculotto. È una minoranza di questi gruppi organizzati, si riconosce nelle posizioni di Jacques Roux e degli Enragés. Les Enragés sono gli arrabbiati. Vi manderò eventualmente una scheda su Jacques Roux, considerato il Pete Rosso, Le Coureur Rouge, e questi Enragés. C'è un manifesto famosissimo, il manifesto des Enragés, e questo gruppo, gli Enragés, gli arrabbiati, Les Enragés, sono parte e costitutiva del movimento dei sanculotti, inteso in questa sezione di gruppi di militanti organizzati e armati. A Parigi svolge un ruolo importante il procuratore del comune Pierre Gaspard Chaumette. Chaumette è una figura di punta, è considerato un portavoce di sanculotti, e si scrive C come cicciolina, H come help, A come amore, U come Uganda, M come moviola, E come Empoli, T come Torino, T come Torino, E come Empoli. Quindi a Parigi Chaumette svolge un ruolo importante. Continuo dopo, altrimenti non riesco a